Il radiogiornale.
Buonasera da Lino Bini. Nella guerra in Iran, dopo la scadenza dell'ultimatum, le forze armate statunitensi hanno attuato il blocco navale dello stretto di Hormuz. Il presidente americano Trump avverte: nessuna nave può entrare e uscire dalle aree costiere dei porti iraniani. Papa Leone XIV in Africa per un viaggio di 11 giorni che lo porterà tra l'altro in Algeria, Camerun e Angola. Per il pontefice si tratta del terzo viaggio internazionale. Anche il sindaco di Crans-Montana, Nicola Ferro, è comparso nelle scorse ore assieme davanti agli inquirenti vallesani che indagano sull'incendio di Capodanno in un locale pubblico che ha provocato 41 morti. Anche questa sera la guerra in Iran in primo piano, e questo perché nel tardo pomeriggio, per la precisione alle 16 ora in Svizzera, è entrato in vigore il blocco navale dello stretto di Hormuz da parte degli Stati Uniti. Un blocco deciso dal presidente americano Trump in risposta al sostanziale fallimento dei negoziati a Islamabad con l'Iran. Per meglio comprendere come viene attuato concretamente questo blocco navale, sentiamo in merito il nostro corrispondente da Washington, Andrea Vosti.
Ma diciamo subito che non si tratta di un blocco totale, bensì di un blocco selettivo, nel senso che a essere colpite dalla misura sono le navi che partono o che sono dirette verso i porti iraniani. Lo stretto di Hormuz rimane invece aperto per il traffico diretto in provenienza dagli altri paesi del Golfo Persico come Kuwait, Qatar o Bahrain. Come viene messo in pratica quindi concretamente il blocco navale? Beh, si tratta di una combinazione tra presenza militare statunitense, nello specifico con almeno due cacciatorpediniere, oltre a mezzi di supporto come sottomarini, sminatori e aerei, e la deterrenza data dalla minaccia del ricorso alla forza militare. Le navi o le petroliere che non ricevono l'autorizzazione a passare lo stretto non hanno dunque alcun interesse a correre dei rischi. L'obiettivo del blocco di Hormuz è quello di strangolare l'economia iraniana, bloccandone di fatto ogni esportazione, e sappiamo bene che dopo 5 settimane di guerra l'Iran non ha più una marina in grado di tenere testa alla superiorità statunitense. Quindi ritengo difficile che l'Iran provi o proverà a forzare il blocco. Quello che i guardiani della rivoluzione possono fare invece è continuare con la loro guerra asimmetrica, cioè minacciare di colpire con droni le navi in transito, e così facendo mettere in atto una sorta di controblocco per massimizzare le ricadute sui mercati dell'energia globali. La domanda a questo punto è quanto si potrà protrarre questa situazione e chi di fronte allo shock energetico avrà più fretta, meno pazienza di uscire dall'impasse.
E intanto crescono le voci che chiedono la riapertura proprio dello stretto di Hormuz, ultima in ordine di tempo quella del segretario generale dell'ONU Antonio Guterres, che attraverso il suo portavoce ha invitato tutte le parti, ovvero Stati Uniti e Iran, a rispettare la libertà di navigazione e le leggi internazionali. Una tensione che resta comunque alta e che continua ad avere ripercussioni sulle quotazioni del greggio. A New York, infatti, il petrolio ha segnato nelle scorse ore un nuovo rialzo di quasi il 3%, tornando a sfiorare i $100 al barile. Il Tribunale di Parigi ha riconosciuto colpevole di finanziamento del terrorismo Lafarge, il gruppo francese che produce cemento, inglobato dall'elvetica Holcim. I fatti risalgono al periodo 2013-2014, quando Lafarge aveva pagato 3 organizzazioni jihadiste, tra cui quella dell'autoproclamato Stato Islamico, affinché lasciassero in funzione un impianto durante la guerra in Siria. I dettagli con il nostro collaboratore Alessandro Grandesso.
La decisione del tribunale, che ha riconosciuto colpevoli gli ex dirigenti, una decina in tutto, che tra il 2012 e il 2014 preferì pagare le milizie jihadiste dello Stato Islamico nel nord della Siria per non dover chiudere uno stabilimento che era stato appena aperto e costato 680 milioni di euro. I giudici così hanno condannato i vertici di allora, colpevoli anche di non aver rispettato le sanzioni europee in vigore, e hanno respinto le tesi difensive secondo cui quei pagamenti, per un montante di almeno 4,7 milioni di euro, erano stati necessari per garantire la circolazione di personale e merci, il tutto con l'avallo dei servizi segreti francesi interessati a informazioni di intelligence sullo Stato Islamico. Le condanne sono anche una vittoria per i rappresentanti delle vittime degli attentati di Parigi del 2015, hanno una parte che si è costituita parte civile, considerando che con quei soldi, con quei fondi, la Farc contribuì a finanziare il radicamento e l'espansione del jihadismo ben oltre i confini siriani. Gli inquirenti avevano hanno chiesto anche il pagamento di un'ammenda di 1,1 milioni di euro, molto meno però dei 670 milioni di euro pagati negli Stati Uniti dalla Pfizer, dalla filiale statunitense, per evitare un processo simile, pur riconoscendo però la responsabilità nell'aver finanziato i gruppi di Al-Nusr e dello Stato Islamico.
E noi cambiamo decisamente argomento. L'Algeria è la prima tappa di un viaggio di 11 giorni in Africa che porterà Papa Leone XIV anche in Camerun, Angola e Guinea Equatoriale. È la prima volta che un pontefice si reca in Algeria, ci spiega questa scelta Bruno Boccaletti.
Per un papa agostiniano arrivare in Algeria significa ripercorrere i luoghi di Sant'Agostino, che qui nacque a Tabaste e fu vescovo per 35 anni fino alla morte a Ippona, e cito i nomi latini delle due città. E poi c'è l'invito ufficiale ricevuto a luglio 2025 dal presidente algerino Tebboune, il primo invito dall'Algeria, mentre altri pontefici erano già stati in Marocco e in Tunisia. Ma mi piace pensare anche alla storia recente della Chiesa Cattolica in Algeria. Prima fu una chiesa sostanzialmente francofona di impianto francese in terra coloniale, poi fu ridotta in minimi termini dopo la liberazione del paese, passò attraverso il terrorismo degli anni 90, è la terra dei sette monaci trappisti uccisi a Tibirine nel 96, e se non l'avete fatto guardatevi il film Uomini di Dio, ma dopo ha saputo trovare un nuovo volto totalmente al servizio del popolo e dei suoi bisogni. E per questo è molto apprezzato, è un modello di chiesa che insomma collima molto con la visione di Papa Leone.
Dall'interno ora, ieri si è svolta una tappa importante nell'inchiesta penale sulla tragedia di Crans-Montana, tragedia di Capodanno che ha causato 41 morti e ben 115 feriti. Nelle scorse ore infatti si è tenuto il primo interrogatorio del sindaco Nicola Ferraud, alla presenza anche di oltre 90 avvocati. A tre mesi dall'incendio al bar Le Constellation ci si attende una collaborazione totale e sincera da parte del sindaco e un'assunzione di responsabilità. E allora sentiamo uno degli avvocati coinvolti nel procedimento penale, ovvero Sébastien Fanti, che mette l'accento sulle aspettative dei feriti.
Assisto due vittime. Una si trova a Zurigo e sta per essere trasferita a Parigi. La seconda si trova a Parigi e sta per essere trasferita a Losanna. In questa fase del procedimento non ci sono, sono invisibili. Ma il giorno in cui saranno presenti, la situazione sarà molto diversa per gli imputati. Dovranno confrontarsi con le vittime in aula e allora ci sarà una dimensione diversa dal punto di vista umano. Ecco cosa mi aspetto. Ora non ho alcuna aspettativa nei confronti di una persona che si difende, sta esercitando i propri diritti, commenterò il suo comportamento nel corso del procedimento in base a ciò che la persona ammette o meno.
Per la cronaca regionale, la partecipazione ai costi chiesti ai pazienti delle cure a domicilio continua a far discutere in Ticino. Dopo le 20.000 firme, raccolte in 4 giorni contro il progetto, infatti, una nuova dimostrazione è prevista contro la misura annunciata dal governo. I contrari alla proposta, infatti, hanno organizzato una manifestazione in piazza Collegiata a Bellinzona per sabato prossimo. Obiettivo: richiamare l'attenzione soprattutto dei partiti che lunedì durante la sessione del Gran Consiglio saranno chiamati ad esprimersi su un'iniziativa elaborata per stralciare la base legale che permette di chiedere questa partecipazione ai costi. Sentiamo Fabrizio Sirica, co-presidente del Partito Socialista.
Esattamente, l'appello che va a sommarsi a 20.000 firme raccolte in 4 giorni, l'appello che vuole essere anche della piazza, delle testimonianze, delle persone in carne ed ossa che vogliono chiedere ai partiti politici che lunedì 20 in Gran Consiglio hanno la possibilità di stralciare un'ingiustizia, di farlo.
Le notizie sportive ora con David Conti.
Ben ritrovati, iniziamo dall'hockey perché la Federazione Svizzera e Patrick Fischer hanno reso pubblico solo ora il mancato rispetto del protocollo Covid da parte del selezionatore elvetico durante le Olimpiadi di Pechino 2022. Fischer si era infatti presentato in Cina con il certificato obbligatorio attestante la vaccinazione contro il Covid-19, vaccinazione mai effettuata. Nel calcio questa sera spazio al ritorno dei quarti di finale di Champions League alle 21, Atletico Madrid, Barcellona e Liverpool, Paris Saint-Germain, Atletico e PSG vittoriosi 2-0 all'andata. In Serie A la Fiorentina ha vinto 1-0 il posticipo della 32esima giornata contro la Lazio. La Svizzera femminile alle 19 invece ospita la Turchia nella terza giornata delle qualificazioni alla Coppa del Mondo. Entrambe le squadre guidano il girone a punteggio pieno. Infine nel tennis, niente da fare per Stan Wawrinka, eliminato in due set nei sedicesimi di Barcellona dal britannico Norrie.
Grazie David Conti. Prima dei saluti, come sempre, uno sguardo anche alle previsioni meteo di oggi, martedì 14 aprile. Bene, a sud delle Alpi previsto tempo nuvoloso con possibili rovesci soprattutto al mattino nella seconda parte della giornata. Oltre Alpi coperto con piogge sparse, in particolare al mattino, schiarite invece in Romandia. Guardando oltre fino a sabato, in tutto il paese è previsto tempo in prevalenza soleggiato con possibili rovesci isolati. Attenzione, a causa del tempo secco nel Moisano, in Valle Bergaglia e in Valposchiavo è in vigore il divieto di accendere fuochi all'aperto. È tutto, prossima finestra informativa su Rete 1 tra poco meno di un'ora. Io vi ringrazio dell'attenzione e vi auguro una buona continuazione di serata in nostra compagnia.